Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla per un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, approfondimenti che riguardano il bellunese e i dintorni nell'area montana. Oggi riparleremo di acqua e della gestione del servizio idrico in provincia di Belluno, ma gran parte della puntata correrà invece sul filo della memoria storica. In particolare parleremo della Resistenza con due interviste che prendono spunto da alcune iniziative che si sono svolte in questo periodo. Ma prima di aprire le pagine di questa puntata facciamo un passo indietro e vi informo a proposito della manifestazione che si è svolta il 26 novembre scorso a Feltre, la festa chiamata Raccolto, dedicata all'agricoltura biologica, al recupero di un rapporto più armonioso con il paesaggio, con il territorio. Ne avevamo parlato in questa rubrica un paio di settimane fa con Tiziano Fantinelle di Coltivar Condividendo. E ora proprio al sito di questa organizzazione vi rimando per avere alcune informazioni su come sono andate le cose a chiamata raccolto, che effettivamente ha chiamato a raccolto molte persone in quel di Feltre. Per informazioni potete visitare il sito www.coltivarcondividendo.blogspot.com. E ora veniamo a questa puntata e cominciamo riparlando della questione dell'acqua, partendo di nuovo dalla situazione critica che si è creata nella SPA Pubblica BIM GSP, di cui fanno parte 67 dei 69 comuni bellunesi, che gestisce per l'appunto il servizio idrico integrato in provincia, ma che ora deve affrontare un pesante indebitamento. La settimana scorsa, qui a Voci dalle Dolomiti, avevamo parlato con Vittorino Candeago del Comitato Acqua Bene Comune, che ci ha delineato la proposta di archiviare l'esperienza di una SPA per cambiare e affidare l'acqua invece a un soggetto di diritto pubblico, in modo coerente con l'esito referendario dell'estate scorsa e con il riconoscimento dell'acqua come bene comune, non come merce su cui invece lucrare. Il suggerimento del Comitato è di costituire in particolare un'azienda speciale per il servizio idrico, un'azienda pubblica che rappresenta un'idea che trova favorevoli anche diversi sindaci. Noi ne abbiamo parlato con Roger Demenek, sindaco di Ponte nelle Alpi, esponente del Partito Democratico, che guida dunque una giunta di centro-sinistra, in uno dei comuni fra l'altro più popolosi del bellunese. Allora sindaco, lei che idea si è fatto su tutta questa vicenda e sulle modalità con cui si è arrivata a questa situazione di indebitamento del BIM GSP?
Ma io l'idea che mi sono fatto è che questa situazione deriva da tante cause messe insieme e anche quindi le responsabilità possono essere divise in maniera abbastanza equa su parecchi soggetti. Innanzitutto una valutazione fatta nel 2003 assolutamente non coerente rispetto a proprio il piano industriale della nuova società che doveva gestire l'acqua nei 67 comuni da provincia. Questa valutazione, diciamo, non attenta ha provocato di fatto da lì in poi una situazione economica non sostenibile rispetto a quel piano industriale, questa è la verità. Devo dire che tutto questo è stato aggravato poi successivamente proprio dalla mancanza probabilmente di vigilanza e di controllo stringente da parte dei sindaci rispetto proprio alle dinamiche della tariffa rispetto alle spese che la società doveva sostenere per la gestione del servizio idrico integrato.
Quindi lei dice che le tariffe erano basse più che c'erano costi di gestione forse eccessivi o un intreccio di queste cose?
Ma io dico questo, che quando uno sviluppa un piano industriale deve avere bene in testa i costi di gestione e dall'altra parte i ricavi. Se uno di questi due fattori è falsato, come lo è stato soprattutto sui ricavi, è chiaro che uno dimensiona anche la sua attività aziendale su costi che non sono sostenibili. Quindi probabilmente se nel 2003 sapevamo di vendere 14 milioni e mezzo di metri cubi, che è l'effettivo venduto di oggi, invece che i 22, 23, 24 ipotizzati, probabilmente tutta l'impostazione societaria veniva fatta con modelli e standard di servizi magari ridotti corretti e adeguati alla vera capacità economica della società. Dopodiché, ripeto, l'aggravante è stata quella di non correggere il tiro durante il corso e di ritrovarci oggi nel 2011 a dover rimediare a una situazione che è diventata di fatto insostenibile.
Ecco, a proposito della situazione attuale, quindi veniamo subito alle prospettive, che cosa si può ipotizzare come correttivi dopo questa situazione di una SPA che ha mostrato, diciamo, i suoi limiti, forse anche strutturali, rispetto al tipo di servizio cui è chiamata. Molti infatti mettono in discussione proprio anche la natura della società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Belluno. E lei da questo punto di vista come vede la situazione? Per esempio la proposta che viene da alcuni sindaci, che viene dal comitato bellunese Acqua Bene Comune, di archiviare, diciamo, anche parallelamente la situazione di questa SPA e dei suoi debiti, e parallelamente appunto far nascere un'azienda speciale che abbia più propriamente una natura ispirata al servizio dell'acqua come bene comune, un'azienda speciale ovviamente pubblica che non è legata ai vincoli che ha una SPA. Lei questa cosa come la vede?
Sì, ma io ho chiesto all'assemblea, fra l'altro insieme a alcuni colleghi sindaci, di verificare bene questa opportunità, perché secondo me dopo il referendum questa potrebbe diventare un'opportunità. È chiaro che nella nostra mentalità il modello gestionale oggi è quello della società, dell'SPA pubblica, quello che è oggi GSP. Però so che in Italia, insomma, ci sono parecchie sperimentazioni anche in senso contrario. Io credo però che sicuramente si debba studiare un modello societario più attinente anche rispetto all'esito referendario. È chiaro, i cittadini una cosa ce l'hanno detta, che l'acqua è pubblica e che va gestita dal pubblico, quindi verificare che si può fare sotto una società pubblica di diritto pubblico è quantomeno necessario. Ma io dico di più, è necessario agire su tutti i fronti aziendali per riuscire a risolvere il problema, e in parte, insomma, in questi mesi si è cercato di fare questa operazione. Sul fronte aziendale assolutamente della riduzione dei costi operativi e quindi nella riorganizzazione della società per ridurre al minimo i costi, nell'ottica di garantire ovviamente il servizio idrico e di depurazione, ma riducendo, come dicevo, al limite i costi. Riorganizzare gli standard di servizio e quindi anche il modo di lavorare della società, ridimensionare il piano degli investimenti e quindi fare esclusivamente quelli assolutamente indispensabili rispetto alla garanzia del servizio. Dopodiché ci deve essere, insomma, e credo che i sindaci almeno in queste ultime settimane stiano iniziando a dimostrare questo, una presa di coscienza e una responsabilità diretta dei sindaci, che devono da una parte vigilare e controllare, ma secondo me anche mettere delle risorse per finanziare questa attività che solo con la tariffa fa fatica a sostenersi. Qui apro una parentesi, di fianco secondo me, al di là del problema tecnico della GSP e del problema finanziario, io credo che debba iniziare una grossa battaglia, perché in un territorio difficile come quello montano non si possono scaricare tutti i costi per i servizi pubblici, in questo caso l'acqua, sulla tariffa, certo. Altrimenti noi saremo una provincia emarginata da un punto di vista politico e anche e soprattutto di giustizia sociale nei confronti dei nostri cittadini. Da noi i servizi tutti, dal trasporto alle scuole, tutto costa di più, perché vivere in montagna costa di più, compreso l'acqua. Quindi io dico, dividiamo in due le cose: da una parte mettiamo con senso di responsabilità, i sindaci devono mettere a posto i conti e farli quadrare in GSP. Parallelamente una grande battaglia, perché se vogliamo l'acqua pubblica ci deve essere una forma di compensazione, perché da noi costa di più gestirla.
Certo, anche perché l'aspetto demografico ovviamente significa che pro capite il costo di tutto è molto più elevato.
Chiaro. Se noi dobbiamo strutturare un depuratore per un comune isolato che ha 500 abitanti, voi capite che quel depuratore ha un costo per abitante enorme, e di queste situazioni in provincia ce ne sono tante, perché la nostra è una provincia grande però scarsamente abitata, tipica di montagna.
Certo, senta, per tornare all'aspetto a cui lei accennava rispetto alla gestione dell'acqua in questo caso e quindi al controllo, al fatto che i sindaci stanno ora accentuando questa responsabilizzazione nella visione di chi propone di archiviare la SPA e di creare questa azienda di diritto pubblico, un'azienda speciale per l'acqua, c'è anche l'idea che sul fronte del controllo ci sia anche un coinvolgimento diretto proprio dei cittadini per responsabilizzarli e anche per responsabilizzare questa azienda di gestione che si ipotizza. Lei come vede questa prospettiva?
Ah, io la vedo assolutamente favorevole. Io credo che in un servizio pubblico che di fatto non deve lucrare sulle tasche dei cittadini, ma deve solo garantire un servizio, se il cittadino si rende partecipe di un'attività di controllo, questo non fa che altro che bene, insomma. Il comune, l'amministrazione comunale è l'amministrazione assolutamente più controllata dai cittadini, semplicemente perché è molto vicina al cittadino, e quindi io credo che anche nelle società come quella di gestione dell'acqua questo ci debba essere, e io dico di più, ci deve essere a prescindere dalla natura giuridica. Mi spiego meglio, il controllo da parte dei cittadini ci può essere sia che questa società rimanga SPA, ma e ovviamente se venga trasformata in un'azienda speciale o in qualsiasi altra forma giuridica, cioè il controllo dell'utenza ormai nelle moderne forme di gestione del servizio pubblico c'è a prescindere dalla forma giuridica, e quindi in questo senso credo che si debba andare verso un'apertura, anche perché credo che sinceramente, insomma, questo sia proprio uno di quei servizi che si caratterizza come essere di interesse assolutamente pubblico e di indifferibile, nel senso che non è che possiamo rinunciare a questo.
Certo, riguarda tutti sostanzialmente, non c'è una casa, una famiglia, una persona.
Riguarda tutti e non può essere mai sospeso, e quindi credo che sia proprio il servizio tipico in cui il cittadino possa verificare puntualmente, possa anche contribuire a una gestione sempre più ottimale.
Questo significherebbe anche avere per esempio una rappresentanza degli utenti, dei cittadini nei consigli di amministrazione, al di là delle forme societarie?
Beh sì, io ne ho visti di questi esempi in giro per l'Italia, proprio in questi mesi studiando insomma un po' come fanno gli altri ambiti, le altre aziende, le altre società che fanno queste gestioni, ma anche altre forme di gestione, quindi in questo senso o direttamente all'interno del CDA o anche con organismi precisi di trasparenza e di controllo che possano, io dico contribuire più che contribuire,
certo.
Proprio perché
al miglior funzionamento.
Esatto, l'utenza è uno, quello che oggi si chiama stakeholder, estremamente importante, è il portatore di interesse principe rispetto alla garanzia del servizio, e quindi un parere anche di chi poi il servizio lo usa, secondo me è importante proprio nell'ottica di miglioramento in continuo del servizio stesso.
Senta, Sindaco De Mene, che lei è alla guida di uno dei comuni più importanti dal punto di vista demografico della provincia di Belluno, e quindi ha un peso specifico significativo anche in questa vicenda. Lei, dopo queste cose che abbiamo detto, queste osservazioni che abbiamo fatto, quale prospettiva vede nei modi, nei tempi, cioè quale sbocco vede? Capisco che lei auspica quindi uno sbocco che faccia fare un salto di qualità e magari anche una trasformazione formale a questa BIM, e quindi potrebbe nascere questa azienda speciale e lasciar perdere questa SPA, c'è il problema dei debiti però che va affrontato in qualche modo.
È chiaro, su questo voglio essere molto chiaro, prima di tutto bisogna risolvere il problema economico-finanziario di questa società.
Certo.
Perché è chiaro che io non sono fra quelli che dice che bisogna farla fallire o altre cose. Io, siccome credo di interpretare il ruolo di sindaco di uno del quarto comune della provincia con senso di responsabilità, so che dietro questa azienda ci sono tantissimi dipendenti, tantissime aziende che hanno lavorato, e quindi bisogna comunque avere un senso di responsabilità nei confronti di questo mondo sociale che gira attorno all'azienda. D'altra parte bisogna anche immediatamente agire per mettere in ordine i conti, su questo bisogna essere molto fermi.
E aprire una nuova prospettiva.
E aprire una nuova prospettiva, sì assolutamente, ripeto, a me interesserebbe soprattutto che i sindaci avessero la capacità di approfondire le tematiche e non avere paura di cambiare, di scegliere qualsiasi scelta, ripeto, io non lo so oggi con certezza se l'azienda speciale è la soluzione migliore, se questo, se quello, però noi dobbiamo, rispetto al passato, avere la capacità di trovarci più spesso, a approfondire le tematiche e fare le scelte migliori per il nostro territorio. Insomma, questo forse è mancato un po' nel passato e io mi prendo tutte le mie responsabilità come amministratore locale di questa provincia e credo che da oggi in avanti non possiamo più permettercela questa cosa. Quindi, insomma, tutti gli stimoli da fuori sono benvenuti se sono nel senso di provare a risolvere il problema e impostare una società più forte per il futuro della gestione dell'acqua nella nostra provincia.
Lei è ottimista su questa possibilità che i sindaci riescano ad interpretare questo ruolo in questa fase?
Ma io credo che questa sia una scommessa, no? Perché di fatto i sindaci oggi in carica hanno da una parte un grosso peso, perché ce ne sono tanti, insomma, che sono arrivati in corsa, no? E che quindi sono intervenuti solo negli ultimi anni come sottoscritto di fatto. Però questo non cambia nulla rispetto alla responsabilità in continuità amministrativa dei sindaci e credo che questa sia una scommessa che non possiamo perdere per dimostrare anche, no, in una provincia che fortemente vuole l'autonomia, vuole l'autogoverno, che sappiamo risolverci le questioni e risolverci i problemi che si sono creati con senso di responsabilità senza scaricare tutto sugli altri, in questo caso sui cittadini, e quindi prendendo in mano la situazione. E credo che ci siano tutte le condizioni per farlo, dopodiché, ripeto, c'è un'assemblea di 67 sindaci che hanno ognuno una testa e un voto, quindi da lì dovranno partire le indicazioni. Alcune di queste sono già partite in maniera forte al nuovo CDA, eccetera. Adesso vedremo se riusciremo a chiudere il cerchio nelle prossime settimane.
Benissimo, grazie Sindaco. Poi tra l'altro ricordiamo che c'è anche una certa attenzione e pressione costruttiva nell'opinione pubblica che dovrebbe aiutare i sindaci in questa fase delicata.
Assolutamente.
Io la ringrazio di essere stato ai microfoni di Radio Cooperativa alla rubrica Voci dalle Dolomiti. Ci sentiremo sicuramente per gli aggiornamenti su questa e altre cose che riguardano il comune di Ponte nelle Alpi. Ne riparleremo più avanti per la vicenda dei rifiuti con Ponte nelle Alpi, che è un comune e tra i comuni pilota per le esperienze positive a livello nazionale e non solo, quindi ne riparleremo senz'altro. Grazie Sindaco Demenek e buona serata.
Grazie a voi per l'occasione.
Nella versione per il podcast la musica non viene trasmessa.
Prima di cambiare argomento, rimaniamo ancora sul tema dell'acqua. Vi ricordo che sabato 17 dicembre a Belluno alle 14, con partenza dal piazzale della stazione, si terrà una manifestazione sull'acqua. Un'iniziativa per dire sì ai beni comuni e alla democrazia partecipata, sì a una gestione pubblica vera del servizio idrico integrato, sì alla difesa dei fiumi dallo sfruttamento selvaggio, no al progetto di megacondotta a scopi idroelettrici da Camolino a Busche. In vista di questo evento del 17 dicembre a Belluno sono in corso in provincia vari incontri pubblici. Ieri, lunedì, c'è stato un incontro a Mel, questa sera invece l'incontro sarà a Pieve dal Pago in Sala Fabris alle 20.30, sempre con il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. Per informazioni su tutto questo potete visitare il sito www.bellunopiu.it. E ora voltiamo pagina, come detto, e parliamo di resistenza, di memoria della resistenza. Cominciamo da una memoria un po' difficile, quella della conca del Tesino, in provincia di Trento, al confine con Belluno, dove nel 1944-45 si ebbe una bella storia di dialogo e di incontro di confine fra le due province. Le due province che insieme a Bolzano costituivano una zona particolare dal punto di vista amministrativo che era stata annessa al Terzo Reich ed era dunque controllata direttamente dai nazisti e affidata ai nazisti tirolesi come controllo supremo. Una storia di confine purtroppo poi nel dopoguerra lasciata ai margini del ricordo in Trentino, con l'avvento dell'autonomia speciale e la conseguente autoreferenzialità progressiva del Trentino. Voci dalle Dolomiti cerca di recuperare questi incontri di confine e a Trento ha incontrato lo storico di Borgo Valsugana Giuseppe Sittoni, che da anni si adopera per far rivivere per l'appunto la memoria dei partigiani che agirono nella zona del Tesino e nella Bassa Valsugana. Un gruppo di giovani trentini e bellunesi, molti dei quali fra l'altro persero la vita per opporsi all'occupazione nazista. Sentiremo poi anche la testimonianza del feltrino Gianni Faronato, classe 1927, che nell'ottobre del 1944 fu deportato nel lager di Bolzano. Un destino il suo simile a quello di circa un migliaio di bellunesi, in gran parte oppositori politici, che rappresentarono quasi il 10% dei detenuti nel lager bolzanino e negli altri sottocampi, sempre in Alto Adige. Ma cominciamo dunque con lo storico trentino Giuseppe Sittoni, che abbiamo incontrato nel centro di Trento. Ci troviamo in Piazza Pasi, siamo a Trento, in centro storico, una piazzetta che è intitolata Mario Pasi, un personaggio molto conosciuto anche nel bellunese per il ruolo che ha avuto nella Resistenza, un martire della Resistenza perché fu tra i 10 impiccati il 10 marzo del 1945 al Bosco delle Castagne, era un noto comandante e anche commissario garibaldino. E fu poi lungamente torturato e incarcerato nella caserma Tasso in centro Belluno e quindi impiccato già moribondo verso il volgere finale della guerra. Ci troviamo a Trento per parlare con uno storico trentino, Giuseppe Sittoni, che è di Borgo Valsugana, quindi zona orientale del Trentino, al confine con la provincia di Belluno, e con lui parleremo appunto di una storia di confine che è quella del battaglione Gerlenda e del suo intrecciarsi con la resistenza del bellunese e in particolare della zona del Feltrino. Tutto questo parte anche da una recente iniziativa che si è svolta appunto in Trentino al confine con il bellunese, cioè la posa di una lapide un paio di mesi fa proprio in ricordo del battaglione Gerlenda. Quindi qui seduto accanto a me in questo caffè nel centro di Trento c'è Giuseppe Sittoni, che ringrazio e saluto.
Grazie.
E ti chiedo innanzitutto di spiegarci che cosa è avvenuto in settembre, nel settembre scorso, dove e che tipo di iniziativa era?
Ma finalmente dopo 65 anni è stata posa una pietra sulla Costa Brunella,
che è dove?
Che è sull'alto corso del Grigno, nel gruppo del Rava, dove c'è una diga e il laghetto e lì c'era il comando del battaglione Gerlenda.
Quindi siamo in quale zona, diciamo, del Trentino?
Siamo nel Lago Rai, l'alto corso del Grigno praticamente, di rimpetto alla Cima d'Asta. È stata una scelta fantastica che hanno fatto quei partigiani nel radunarsi lassù come primo nucleo della resistenza in quella zona. Perché era su, intanto a 2000, oltre i 2000 metri, c'era la casa del guardiano della diga che loro hanno potuto usare, e la reazione è cominciata, praticamente la grossa reazione in Trentino è stata fatta dal battaglione Gerlenda.
Quindi siamo di nuovo a un nucleo che comunque nasce dai contatti con le divisioni garibaldine della zona delle Vette Feltrine, se non sbaglio.
Ecco, e di particolare a questa formazione sulle Vette Feltrine, nel luglio del 1944 c'erano su migliaia di uomini al comando di Pari De Brunetti, un ufficiale di carriera, reduce dalla Russia, guarda che tantissimi reduci della Russia, alpini specialmente, si sono dati alla resistenza, è stata praticamente la colonna vertebrale della resistenza, sono stati gli alpini, lo stesso Fumo, Isidoro Giacomini di Fonzaso, che è diventato il comandante del battaglione di Gerlenda. E lassù c'è la cosa stranissima, l'unica in Italia, comunisti e cattolici andavano perfettamente d'accordo e si sono uniti per la lotta. Un fatto simile, mi diceva il professor Vittorio Gozer, era successo inizialmente sui Monti Lepini nel Lazio, dove lui ha fatto per alcuni mesi la resistenza, e dove i cattolici e i comunisti andavano molto d'accordo, subito stroncata dalla Curia Romana. Lassù invece, su Vette Feltrine, dopo il massacro 19 giugno del 44, quella notte hanno fatto l'assalto al seminario di Feltre, dove facevano le riunioni per il Comitato di Liberazione Nazionale, Comitato di Liberazione Nazionale presieduto, guarda caso, da Monsignor Gaio, il vice rettore del seminario. Fatto l'assalto, ammazzato 2-3 persone, preso in prigione, portato in prigione Monsignor Gaio e il rettore del seminario. In quel periodo c'era anche Papa Luciani come prefetto del seminario. Ha fatto praticamente, hanno preso tutta, anche lì ci sarebbe tutto un discorso sul comportamento dei carabinieri a Trento, nel frigorifero del colonnello De Finis, collaboratore del prefetto De Bertolini, e vedere il comportamento dei carabinieri nel Bellunese. Bellunese, intere compagnie sono passate coi partigiani. Lo stesso comandante della stazione di Lamont è andato coi partigiani. A Feltre, nella notte del massacro del 19 giugno del 44, che guarda caso si può mettere in relazione con il massacro del Basso Sacro del 28 giugno, era tutto preordinato. In quella circostanza hanno portato in via Resi a Bolzano tutto il gruppo dei carabinieri di Feltre col comandante. Con lo stesso comandante che poi è rimasto su fino alla fine della guerra. Il Tribunale Speciale di Bolzano era unico per le tre province del Reich annesse alla Germania, all'Alpenvorland, tra Trento, Belluno e Bolzano, c'era l'unico Tribunale Speciale che adottava le leggi di guerra della Germania. È stato preso anche un Tullio Frank, che era il primo giorno che era su in Valcadino col fratello, l'hanno portato al Tribunale Speciale di Bolzano, condannato a morte, e guarda caso, l'hanno portati proprio sulla piazza di Fonzaso con altri quattro partigiani per essere fucilati, perché a Fonzaso avevano fatto delle cose mirabolanti, avevano fatto l'assalto alla gendarmeria tedesca lì di Fonzaso, avevano fatto l'attentato alla centrale delle Moline, distruggendo la condotta forzata dell'acqua e lasciando il petrolchimico di Porto Marghera fermo fino alla fine della guerra. Quindi se era in parte giustificata la repressione, la reazione nel Bellunese, che è stata fortissima, non per niente per esempio a Serende Grappa sono state bruciate 210 case, impiccati, deportati, torturati, persone bruciate anche vive. In Trentino si erano comportati molto bene rispetto a quello che avrebbe meritato un'invasione di una forza straniera. Ma nel ricordo dell'appartenenza al vecchio impero austro-ungarico, qualcuno in questi nuovi arrivati vedevano la vecchia Austria e dopo si sono accorti che avevano la svastica. I cattolici di Feltre, decapitati dal massacro del 19 giugno del 44 e orfani ormai dei comandi, il colonnello Zancanaro era il braccio armato, diciamo, del nucleo di resistenza, si sono rifugiati tutti sulle vette feltrine. Gigi Doriguzzi, presidente dell'Azione Cattolica di Feltre, è diventato capo di Stato Maggiore della Gramsci. E lo stesso Edoardo De Bortoli era vice comandante della Gramsci. Quindi i cattolici e i comunisti andavano d'accordissimo. Diceva Pari De Brunetti che la sera sulle vette c'era chi giocava a carte, ma c'era anche chi recitava rosario.
Certo.
Il fatto unico nel Bellunese è stato il comportamento del clero. Nessuno del clero ha collaborato con i nazisti, tantomeno il vescovo Monsignor Girolamo Bortignon. Mentre a Trento, l'arcivescovo di Trento, Monsignor De Ferrari, filo fascista, non era naturalmente filo nazista, ma filo fascista, amicissimo del prefetto Foschi, praticamente si è comportato in una maniera che è stata giudicata duramente anche dagli stessi democristiani nel Comitato di Liberazione Nazionale. Quello non ha mai accettato di incontrarsi con elementi del Comitato di Liberazione Nazionale neanche verso la fine della guerra.
Ecco, noi continuiamo questa conversazione, siamo a Trento in un caffè di piazza intitolata a Mario Pasi, un medico ravennate, dirigente del Partito Comunista che lavorava all'ospedale Santa Chiara di Trento e che poi con l'8 settembre si sposterà nel Bellunese, dove sarà comandante partigiano, impiccato poi con gli altri 9 del Bosco delle Castagne il 10 marzo del 45. Qui a Trento parliamo appunto della resistenza di confine, al confine orientale del Trentino, in particolare di quella del gruppo del battaglione Gerlenda, nato nella zona del Tesino in collegamento con i partigiani delle vette feltrine di Lamondi, Fonzaso, e ne parliamo anche per fare il quadro della situazione all'epoca diversa nelle due province e per capire come questa poi si è via via riflessa fino all'oggi nella memoria collettiva. Ecco, per tornare al battaglione Gerlenda, quindi abbiamo la nascita di questo primo nucleo partigiano nella zona del Tesino nell'estate del 44, dopo che vengono presi contatti con i partigiani delle vette feltrine, e quindi nasce questo primo nucleo che fa le prime azioni. Tu prima accennavi a un attacco a una caserma a Castello Tesino, una caserma del CST che sarebbe il Corpo di Sicurezza Trentino. I partigiani quindi del battaglione Gerlenda assaltano questa caserma, fanno prigionieri una cinquantina di soldati del Corpo di Sicurezza Trentino, prendono armi e munizioni, e innanzitutto ti chiedo se puoi spiegarci che cos'è questo Corpo di Sicurezza Trentino.
Ma è stato un corpo di polizia che nello statuto stabilito dal prefetto De Bertolini doveva operare di aiuto ai carabinieri per questioni di ordine interno, e invece sono sempre stati portati sia nel Bellunese, mentre nel Trentino sono riusciti a tirarne su 3.200, nel Bellunese inizialmente no.
Perché un corpo simile si voleva creare anche in provincia di Belluno?
Belluno è stato fatto a Bolzano, il SOD, Sicherheit und Ordnungsdienst.
In sostanza era una leva di giovani del luogo da parte dei nazisti occupanti per creare questi corpi di polizia.
Per l'ordine interno.
Che a Belluno poi non è nato mai sostanzialmente, perché c'erano la contropropaganda partigiana, la distruzione delle cartoline di leva, la collaborazione con i partigiani negli archivi, negli anagrafi dei comuni, per non collaborare invece con i nazisti in questa operazione di reclutamento, che invece andò a buon fine in Trentino reclutando oltre 3.000 giovani che erano poi appunto inquadrati in questo Corpo di Sicurezza Trentino, che agiva quindi anche fuori provincia, come dicevi tu?
Andavano sull'altipiano di Asiago a aiutare a impiccare i partigiani. Siccome sull'altipiano di Asiago agiva anche la decima massa, i repubblichini di aiuto ai tedeschi, mentre in Trentino non hanno potuto entrare i fascisti, sono stati estromessi da Fraunhofer, voleva fare un nucleo, voleva fare un piccolo staterello, una piccola provincia per conto suo poi in prospettiva. Ma in Tesino, man mano che si ritornavano ex militari dai vari fronti, che non volevano più collaborare né coi fascisti né coi nazisti nel Corpo di Sicurezza, nella TOB, nella FLAC, in tutti i corpi che avevano preparato per organizzare sia i rifornimenti delle truppe, sia raccolta del legname, per esempio si sa che tante macchine andavano ancora a legna. In Tesino alcuni di questi, il Marietto, il fratello di Ora, Celestino Marietto, Alberto Ogni, che poi è stato preside a Borgo Valsugana, a Strigno e a Casteltesino, e altri due o tre sono recati sulle vette Feltrini a chiedere un distaccamento di una compagnia nella zona del Trentino, e hanno fatto gara lassù per iscriversi in questa compagnia, perché andavano con entusiasmo in Trentino, anche se sapevano che andavano nella bocca del lupo. Si sa che la collaborazione che hanno fatto i trentini alla Resistenza è stata molto, molto blanda. E basta dire, lo stesso Pasi, ex alpino, è andato a Belluno a fare la Resistenza, visto che qui non c'era niente da fare. Hanno fatto vari tentativi per riorganizzarla anche dopo lo scioglimento del battaglione Gerlenda. Sa che col 13 novembre del 44 il generale Alexander ha mandato un proclama in vista dell'inverno, che sarebbe stato difficile rifornire i partigiani e sarebbe stato un dramma rimanere su in mezzo alla neve, anche perché con la neve venivano di più le impronte per terra, venivano più facilmente inseguiti i partigiani. Li ha invitati praticamente a scendere dalle montagne, nascondere le armi e riprendere la battaglia in primavera. È stato un dramma per la Resistenza, che quelli che sono rientrati nelle loro case sono stati subito rintracciati, perché le spie avevano lavorato in quel tempo. Su del battaglione Gerlenda ne sono rimasti solo 7 sulla montagna. Quelli che avevano bruciate le case, quelli che avevano troppo conosciuti, non hanno potuto rientrare nelle loro case e sono stati su tutto l'inverno braccati di giorno e di notte praticamente.
Senti, ma voi quindi adesso in settembre con l'AMPI avete fatto questa cerimonia per ricordare appunto questo battaglione Gerlenda, questo nucleo, piccolo nucleo che poi si era anche abbastanza ingrossato in un breve periodo nel 44, di partigiani del Tesino in contatto con la zona di Lamont, Fonzaso, che univa quindi trentini e bellunesi anche dal punto di vista operativo. E come mai si è arrivati al 2011 secondo te per andare a ricordare ufficialmente con la posa di una lapide questi ragazzi? In fondo erano dei ragazzi.
Ma c'è stata subito dopo la guerra, hanno intitolato a Don Narciso Sordo, a Ora e Veglia,
che sono dei martiri del Tesino. Ora e Veglia erano due ragazze partigiane uccise dai nazisti, diciamo, o più propriamente anche da agenti militari del CST, e Don Narciso Sordo invece era un sacerdote che fu deportato e morì poi nel campo di concentramento nazista.
Ecco, il Tesino ha avuto le due più giovani medaglie d'oro della Resistenza italiana e ha pagato in termini di sangue una durissima conseguenza.
Sarebbero le due medaglie d'oro giovani, sarebbero Clorinda Menguzzato e Ancilla Marighetti, con nome di battaglia Veglia e Ora.
Che Veglia era la sorella di Celestino Marighetto e Clorinda Menguzzato era la sorella di Menefrego, un altro partigiano del Gerlenda. Le coppie di fratelli nel Gerlenda erano ben 6. Ora, il fatto che sia arrivata così in ritardo una lapide lassù è dovuta anche al fatto che, passato il periodo della guerra, c'è stato un revanchismo della reazione nazista più che fascista, perché erano più filo nazisti lassù, come sono ancora alcuni lì nella zona del Tesino. Per cui a forza di insulti, infangare la Resistenza, che rubavano il formaggio, le casolette, dicevano loro, nelle malghe, e i veri partigiani hanno sempre rilasciato la ricevuta, Sul mio primo libro sul Battaglione Gerlenda ho riportato la fotocopia di una ricevuta addirittura per 6 paia di scarpe pagate alla ditta Solenni di Borgo e di una bicicletta requisita a Casteltesino, quindi non dicano che rubavano, forse si dimenticano che erano i tedeschi che rubavano il formaggio, il burro. A Borgo hanno dimenticato 2 quintali di burro in uno scantinato quando sono scappati i tedeschi, era un po' troppo tardi, era ormai rancido. Ma quello del rubare è l'insulto che continuano a fare, anche se si sa che ormai conta quello che conta, perché la resistenza vive sull'aiuto che dà la popolazione. Perché
quindi quello che tu dici adesso sostanzialmente ci dà un'immagine di questa zona del Trentino, il Tesino, in cui c'è una memoria divisa rispetto alla resistenza e c'è ancora chi lavora sostanzialmente per infangare il ricordo di questi ragazzi e addebita a loro, diciamo, le ritorsioni violente che ci furono da parte degli occupanti nazisti con la complicità appunto anche del Corpo di Sicurezza Trentino sul territorio del Tesino, come se i responsabili delle atrocità naziste fossero chi combatteva contro l'occupante e non l'occupante medesimo. Mi sembra un po' questo il disegno che a volte viene fuori da una certa vulgata che purtroppo nella zona del Tesino non è difficile incontrare.
Sì, e ha pagato un alto prezzo di sangue anche la popolazione civile nel Tesino, perché poi è stata adottata in pieno la teoria di Kesselring delle stragi preventive. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema è il classico tipo, e non si accorgono che l'hanno fatto anche qui. Naturalmente era per raffreddare la popolazione, pensare che in Tesino all'inizio la popolazione ha dato un appoggio enorme ai partigiani. Quando sono arrivate le prime torture, prime imprigionamenti, primi campi di concentramento, primo incendio delle case, ha raffreddato tutta la popolazione, dovevano andare braccati e allora hanno accettato anche il discorso di Alexander di scendere dalla montagna. Quelli che sono scesi dalla montagna, tantissimi sono finiti il 1 gennaio 1945. Alle 5 del mattino sono passati per tutte le case degli ex partigiani scesi dalla montagna e li hanno portati in Via Resia.
Al lager di Bolzano,
dove sono morti 2 fratelli Ballerin, che fra l'altro uno era chierico al 4° anno di teologia e non era assolutamente partigiano né lui né il fratello, è stato solo per la delazione. Anche qui il lavoro delle spie è stato massacrante nel Tesino. Ben 12 spie erano al soldo dei tedeschi, 7 ne ho individuate, me ne mancano ancora 5, ma prima o poi arriveranno. E sono stati portati in Via Resia a Bolzano. Da ricordare che poi Clito Boso e Ilario Zampiero, appena arrivati al lager di Bolzano, i tedeschi l'hanno domandato: voi cosa volete fare qui nel lager? Loro le hanno risposto: noi coi tedeschi non collaboriamo. Sono finiti subito a Mauthausen. Ilario è morto, il Boso Clito, l'unico che è tornato da un campo di sterminio qui nel Trentino, oltre a Lucillo Castegnaro di Pieve Tesino. Ma c'è da notare anche questo, che in tutto questo frangente l'apporto che ha fatto il clero locale è stato enorme a favore dei partigiani, molto simile a quello del bellunese.
Parli del Tesino, quindi.
Del Tesino, esatto. E mentre nel bellunese tutto il clero era d'accordo con i partigiani, basta dire che c'è una lettera scritta a Franzhofer da un ufficiale tedesco di Belluno.
Franzhofer, che era il commissario supremo dell'Alpenvorland, che era la zona di occupazione nazista per le province di Bolzano, Trento e Belluno. Quindi chi scrisse a Hofer?
Scrisse che bisognava dare.
Chi?
Questo ufficiale, che adesso del quale non ricordo il nome, c'è riportato su parecchi libri della resistenza, chiede che vengano redarguiti drasticamente. Infatti è stato
i preti.
E il vescovo stesso è stato messo in prigione più di una volta. Il vescovo di Belluno, che è stato l'unico vescovo delle 3 province dell'Alpenvorland, Trento, Bolzano e Belluno, a visitare i detenuti di Viareggio, ogni mese faceva avere ai suoi diocesani, che erano tanti,
deportati a Bolzano, erano circa il 10% dell'intera popolazione del lager, i bellunesi,
e molti sono morti nei campi di sterminio, specialmente a Mauthausen. Lui faceva avere per venire due volte alla settimana dei sacchetti contenenti una mela o un pomodoro secondo la stagione, un pezzetto di formaggio, un uovo sodo e un pezzo di pane, che spesso venivano trafugati dalle guardie del lager. E mentre invece i vescovi, Trento e Bolzano era sotto il vescovo di Trento, ma neanche quello di, ancor meno quello di Bressanone, che erano poi lì nella zona, caspita.
Senti, ma per finire, volevo chiederti, secondo te il fatto che c'è questa memoria divisa, faticosa nel Tesino, come può essere affrontato, come si può superare questa spaccatura che probabilmente deriva un po' dalla propaganda, un po' dal fatto che forse qualcuno o troppi hanno scheletri negli armadi, collaborazionismo che è un tema che in Trentino in generale non è stato ancora sviscerato a fondo, anzi viene tendenzialmente evitato per quanto riguarda il periodo 1943-45. Secondo te oggi che cosa si potrebbe fare per cercare di costruire un tessuto un po' più dialogante tra queste memorie così lontane?
È mancato un dibattito nella zona e praticamente non è stata data risposta adeguata. Non è stato fatto uno studio sulla resistenza, perché dicono era inutile. Riuscivano a trattenere, che poi hanno al massimo 106, ma ce n'erano tanti che andavano ammalati, che partivano, che non tornavano più, perché tre sono morti di tubercolosi appena finita la guerra dei partigiani di Gerlenda. Praticamente, pur in pochi, riuscivano a trattenere 300-400-500 tedeschi e CST sulla montagna a fare rastrellamenti, sempre pronti giù a Grigno o a Strigno o a Roncegno. E se tutti i paesi dell'arco alpino avessero fatto quel tanto, la linea gotica sarebbe crollata ancora nell'autunno del 44 e la guerra sarebbe qui in Italia, sarebbe finita salvando migliaia e migliaia di uomini, sia da una parte che dall'altra.
Nella versione per il podcast la musica non viene trasmessa.
E questa pagina partigiana di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, rubrica in collaborazione con il sito bellunopop.it, prosegue con al microfono sempre Zenone Sovilla. Noi torniamo a parlare di resistenza nel bellunese. Abbiamo visto poco fa con lo storico trentino di Borgo Valsugana Giuseppe Sittoni la pagina del Battaglione Gerlenda, un piccolo nucleo partigiano nato al confine orientale del Trentino che ha rappresentato la pagina più significativa della resistenza in provincia di Trento, dove appunto il movimento partigiano non fu particolarmente attivo e organizzato. Lo fu invece in provincia di Belluno e proprio con i partigiani bellunesi erano in contatto questi giovani trentini che decisero insieme a quelli bellunesi di dar vita a questo battaglione per resistere all'occupazione nazista anche in questo lembo orientale del Trentino e in particolare nella zona del Tesino. L'occasione della nostra conversazione con Giuseppe Sittoni è stata la recente affissione di una lapide sui monti di Costa Brunella, sopra appunto il Tesino, nel gruppo del Lago Rai, proprio per ricordare questi partigiani del battaglione Gerlenda, trentini e bellunesi, molti dei quali purtroppo caddero durante le operazioni belliche contro gli occupatori, e fra questi c'erano anche due giovanissime ragazze, Clorinda Menguzzato e Ancilla Marighetto, che morirono proprio nella zona del Tesino, del Passo del Broccon, al confine con il comune di Lamon. Abbiamo incontrato Giuseppe Sittoni in un caffè in centro storico a Trento, nella piazzetta intitolata Mario Pasi, medico emiliano che lavorava all'ospedale Santa Chiara di Trento, che a Trento era attivo e dirigente della cellula del Partito Comunista e che da Trento se ne andò appunto per aggregarsi alla resistenza in provincia di Belluno, dove fu comandante commissario politico e dove fu arrestato, torturato e interrogato per mesi nelle carceri della caserma Tasso in centro a Belluno. E qui fu poi prelevato il 10 marzo del 1945 e impiccato con altri 9 partigiani sulla collina del Bosco delle Castagne, nei pressi della città di Belluno, in una delle numerose rappresaglie dei nazisti contro l'attività dei partigiani in città e in tutta la provincia. Giuseppe Sittoni, storico appunto che vive a Borgo Valsugana, è il principale narratore delle vicende del nucleo partigiano del Trentino orientale e il suo libro principale su questi eventi è uscito nel 2005, si intitola Uomini e fatti del Gerlenda, la resistenza nella Valsugana orientale e nel bellunese. È uscito appunto nel 2005 per le edizioni Mosaico Croxarie di Strigno. Rimaniamo nell'ambito del tema storico del periodo 1943-45 anche con la prossima voce che voglio proporvi, che voglio proporre agli ascoltatori a Radio Cooperativa di Voci dalle Dolomiti. Si tratta di una delle testimonianze che ho raccolto nell'ambito di un mio lavoro di ricerca preliminare per la realizzazione di un'opera cinematografica appunto sul periodo della resistenza della memoria in provincia di Belluno e con i riflessi e le intrecci che questa ha con quanto accadde nelle altre due province che erano state sostanzialmente annesse al Terzo Reich, nell'Alpen Forland, area amministrativa affidata fondamentalmente alla guida dei nazisti tirolesi e che comprendeva oltre a Belluno per l'appunto le province di Bolzano e di Trento. Fra le testimonianze di Feltre, Gianni Faronato, che a soli 16 anni, nell'ottobre del 1944, fu tra gli oltre 100 feltrini che in un solo giorno furono deportati al lager di Bolzano. Questa intervista, raccolta alcuni mesi fa, a Feltre, a casa di Gianni Faronato, rientra appunto nel mio progetto per il film Il sentiero sotto la neve, che ha anche un sito www.ilsentierosottolaneve.it, e in quell'occasione, nell'occasione della nostra conversazione con Gianni Faronato, ero accompagnato da uno storico austriaco del quale sentirete la voce durante l'intervista. Si tratta di Gerald Steinacher, che fra l'altro è l'autore di un libro di cui si è parlato parecchio anche nei giornali nei mesi scorsi, in particolare l'anno scorso. Il libro è La via segreta dei nazisti, come l'Italia e il Vaticano salvarono i criminali di guerra, edito nell'edizione italiana da Rizzoli, e si tratta sostanzialmente di un libro che è frutto di una ricerca che Gerald Steinacher sta tuttora portando avanti per rivelare i meccanismi che hanno consentito a moltissimi criminali di guerra, nazisti e fascisti, compresi molti che operavano in Veneto e anche quindi in provincia di Belluno, di mettersi in salvo, di rifarsi un'identità e di fuggire spesso verso il Sud America, la Spagna, l'Egitto o altre località. Steinacher, fra l'altro, ricostruisce il ruolo centrale che ebbe l'Alto Adige in questa operazione di salvataggio dei criminali nazisti, e proprio in Alto Adige, scrive e ricorda Steinacher, erano rimasti nascosti per lungo tempo, fra gli altri, anche personaggi del calibro di Mengele e di Eichmann. Ebbero un'identità nuova e poi, con la complicità appunto anche delle autorità ecclesiastiche cattoliche, riuscirono a lasciare l'Europa e a mettersi in salvo. Ma torniamo alla nostra intervista, questa conversazione con Gianni Faronato, deportato al lager di Bolzano nel 1944 da Feltre.
Sono nato a Feltre il 26 dicembre del 1927, quindi nel 1944, quando mi ero arrestato, avevo ancora 16 anni. E sono venuti a prendermi a casa, perché hanno rastrellato Feltre, avevano circondato Feltre, tutti i tedeschi erano circa 5.000, e hanno pulito tutte le case di quelli che erano sospettati di essere antifascisti o di essere partigiani o di essere tappete partigiane. Allora, questo mio amico che avevo in collegio assieme a me aveva rubato la cassa del stabilimento in cui lavorava e l'avevano trasferito alle carceri di Treviso. Quando è venuto l'8 settembre hanno sbaraccato le carceri e lui è tornato a Feltre. Il papà lo aveva mandato a Villa Bruna di Feltre, dove c'era la nonna. La nonna era una poveraccia, non aveva soldi, l'hanno portato in collegio assieme a me e là ci siamo trovati. Il giorno che mi hanno arrestato, lui in divisa tedesco è venuto dentro al Cinema Italia dove ci avevano portato, vero? E là mi ha detto: cosa fai tu qua? Io non so, dico qua, mi hanno portato qua, non so perché. Andrò io a farti liberare, ma non è successo niente. Questo era il 3 ottobre del 1944. Allora lui, che sapeva cosa facevo, perché era un meccanismo così. Il direttore del collegio era amico, era un antifascista sfegatato, era amico dei partigiani e lui mandava tutti i suoi bigliettini al parroco di Aune, che poi è stato il paese che è stato incendiato, mandava tutti i bigliettini tramite noi. Allora li metteva dentro nella sella, toglieva la sella, metteva dentro il bigliettino sulla sella e noi facevamo da stappetta partigiana e lui lo sapeva. E quando sono arrivato in campo del centro di Mozzano, che mi hanno detto per cosa ero là, mi hanno detto: guardi che tu sei stato arrestato perché eri una staffetta partigiana. Eccolo qua. Siamo arrivati il 6 perché siamo partiti da qua, siamo andati a Grigno e là ci siamo fermati sulle scuole di Grigno. Il giorno dopo sembrava che ci portassero a Feltre, perché una ditta di Feltre aveva dei lavori lungo la Valsugana, se non che al mattino prestissimo è arrivato un maresciallo delle SS, ci ha messo sui vagoni piombati là nella stazione di Grigno e ci ha portato a Bolzano. Ci siamo messi 3 giorni per arrivare a Bolzano. Nessuno sapeva niente, né dove si andava né cosa si faceva. Tanto è vero che guardavamo lungo la ferrovia e vedevamo tutti i nostri paesi qua, e finalmente al terzo giorno siamo arrivati a Bolzano. Abbiamo visto Bolzano, ci ha scaricato là, c'erano tutti i tedeschi pancia a terra con i fucili mitragliatori. Ci hanno messo su sedi camion e ci hanno portato nel lager di Bolzano, ma non si sapeva né l'esistenza del campo di Bolzano né l'esistenza dei campi di concentramento tedeschi, dei lager tedeschi. Il primo giorno, allora al mattino, la sveglia prestissimo, siamo andati nella piazza del campo e là hanno fatto i primi accertamenti, hanno fatto i primi colloqui, hanno fatto le prime cose, ci hanno fatto mettere in fila, sistemati eccetera eccetera, ci facevano cappelli su cappelli giù per ammazzare il tempo mentre ci contavano, no? E subito dopo ci hanno portato dentro in uno studio e là ci hanno detto, a me hanno detto: tu sei una staffetta partigiana, per cui sei qua per questo motivo. Allora mi hanno rapato, mi hanno portato su un'altra stanza, mi hanno rapato i capelli, mi hanno rapato sotto le braccia, mi hanno rapato mi hanno dato una divisa che era una divisa da metalmeccanico, perché non era una divisa vera e propria. Sì, ci ha dato un distintivo, il triangolo rosso col 4927, e in quell'occasione ci hanno portato via tutto quel poco che avevamo, ci hanno dato un paio di zoccoli, ci hanno dato questa divisa. Io sono rimasto tutto il periodo con una maglietta, un paio di slippini sotto e sopra la divisa col freddo di Bolzano. Lei può immaginare quanto freddo e quanta fame poi avevo patito.
E chi erano persone internate con loro, con lei?
Tutti i festini hanno preso quel giorno che hanno fatto il rastrellamento, in 114 ci hanno portato tutti quanti a Bolzano. Ci hanno portato prima a Cinema Italia, c'è stata una selezione, qualcuno è andato a casa, c'erano mamme, c'erano ragazzini e li hanno mandati a casa. gli altri invece li hanno tenuti là per il giorno successivo. Il giorno successivo ci hanno messo su sui camion, ci hanno portato a Grigno e poi a Bolzano. Al blocco D, dove ci hanno messo tutti e quanti, 114, ci hanno messo là al blocco D. Era per noi, era tutto per noi. Dopo l'appello del mattino si partiva, sedeva al Virgolo, in galleria del Virgolo, e là si lavorava a pala e picco, a piccone, e si portava fuori materiale con i carrelli, con i piccoli carrelli, e si stava là tutto il giorno. Alla sera si rientrava in campo, quindi avevamo anche poco tempo di contattare altri amici. Uh-huh. Avevamo la rete, un reticolato sopra metà del nostro blocco, e là c'erano delle altre persone, ma si sentiva cantare, si sentiva parlare, si sentiva piangere, ma contatti li avevamo solo con... Io poi sono stato veramente poco a Bolzano, sono stato 2 mesi, 1 mese e mezzo circa, e poi mi hanno trasferito sul campo satellite di Collisarco. Le guardie a Bolzano erano quelle che ci facevano ammattire, perché o non salutavi, avevano i cani, i nervi di bue, o non salutavi, ti picchiavano, o non facevi bene il letto, ti picchiavano, o ti davano qualche bastonata in testa senza sapere neanche loro il motivo per quale te la davano.
E poi è stato trasferito?
È stato trasferito a Collisarco, Gossen Sass.
Quando?
Tanto per dopo un mese e mezzo circa. Ma perché si andava a lavorare là, no? C'erano al Grebner, c'era il comando delle SS, no? Che era stato trasferito da Verona, perché gli alleati venivano in su e loro si sono portati là. E là si facevano i lavori più umili, so che si andava la mattina magari a caricare carbone giù in ferrovia, lo si portava su per alimentare le caldaie sia del Krebner sia del Palace Hotel. Poi le donne, perché c'erano anche una decina di donne, tutte feltrine, che andavano a fare pulizie e andavano a fare i lavori alle signore che erano alloggiate al Palace Hotel. Ecco, questa era la nostra vita là. Poi io avevo il compito di guardare i maiali, per esempio. Allora quello era un bel compito, nel senso che tutte le porcherie che venivano fuori dalla cucina erano là, e allora la fame era tanta che si mangiava, io personalmente mangiavo tutto quello che veniva a galla, insomma, ecco. E quindi ho fatto gli anticorpi in campo di concentramento. Si dormiva giù sul sotterraneo del Krebner, e poi ci hanno trasferiti sotto il sotterraneo del Palace Hotel fino all'ultimo momento. E là dormivamo là.
C'erano le guardie durante il...
C'erano, sì, c'era un certo Riccardo che era, era un ucraino che aveva disertato l'esercito russo ed era, si era arruolato con le SS.
C'erano altri, diciamo, si ricordi altri nomi di questi ufficiali SS?
Sì, è un certo Prosliner, che era il maresciallo, che era quello più tremendo, e c'era invece un tenente Mayer, che era una persona delicata, si vede che era un uomo di famiglia, insomma, no? Che capiva come eravamo messi là.
Prosliner da dove era?
Di Merano o giù di là.
E Maier
anche, erano stato reclutati probabilmente come altoatesini.
Ma lei ha parlato con questi ufficiali o questi soldati dell'SS come Poslina o Maier? Lei ha mai parlato con loro?
No, c'è stato un fatto là, che non trovavano una macchina da scrivere che avevano portato su da Verona e avevano incolpato gli altri, e allora sono venuti dentro sulle camerate a vedere, sulla camerata, sul sotterraneo là dove eravamo, e sono andato a vedere se era là. Ecco, l'unica cosa che ho potuto di parlare con Prosliner. E una volta ho parlato con Maier, non ricordo più perché mi aveva chiamato, non so perché, non mi ricordo il motivo, ecco. E poi c'erano altri ufficiali là, ma non avevamo contatto. So che ogni tanto arrivava su Niedermayer, veniva su ogni tanto, si vede che veniva a prendere ordini o chissà cosa, non so.
E chi era questo Niedermayer?
Era un ufficiale che era qua a Feltre, che ne ha combinati tutti i colori assieme a altri. durante l'ultima settimana che siamo stati a Colisarco, io ero fuochista, oltre che guardiano dei maiali, ero anche fuochista nelle caldaie del Palace Hotel, e là mi hanno portato diverse casse che non ho fatto neanche tempo di bruciare. So che per due notti io non ho dormito, buttando dentro nelle caldaie del riscaldamento tutti questi documenti. Che cosa erano? Ho potuto guardare proprio così. C'erano le richieste degli ebrei italiani, gente che